Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
Che vi dà il buongiorno, come Giorgio Sorani in cabina di regia.
Mangia il pollo con le mani.
Accanto a sé Andrea Maiocca.
Da Zon!
Ah, ok, siamo ritornati a quello. Collegamento telefonico alla redazione di Tutto Mercato Web, Ivan Cardia. Ciao Ivan!
Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Hai capito il Genoa, che va a fare lo scherzetto al Maradona che si preparava quasi a festeggiare, invece esce gelato, e adesso?
E adesso ci sono 180 minuti almeno.
Ti posso dire 90 secondo me, cioè nel senso che il prossimo turno sarà decisivo, perché poi dopo, se il Napoli avanti, Napoli-Cagliari diventa una finale vera e propria, non puoi sbagliarla. C'è Como-Inter, l'Inter davanti... È difficile, ma è una finale, l'Inter è abituata a giocarle. Secondo me veramente si deciderà tutta la prossima, che metterà le cose in chiaro.
Beh sì, sicuramente la prossima sarà decisiva, però poi se si dovesse arrivare all'ultima con un punto di distanza come adesso, insomma sarebbe decisamente da vivere e da raccontare. Sicuramente la prossima sarà determinante. L'Inter ha, soprattutto in chiave Napoli, nel senso che comunque l'Inter ha oggettivamente la partita più complicata contro una Lazio che avrà bisogno di punti, che ha dimostrato con la Juve di essere viva sino all'ultimissimo minuto, praticamente con il gol di Vesino. Ieri il Genoa, insomma il Napoli ha dimostrato di non essere super solida, e non è una grandissima novità, nel senso che comunque ne abbiamo parlato spesso, il Napoli sta facendo un campionato buono, sicuramente positivo, con qualche difficoltà, ma non stellare, e l'Inter qualche punto l'ha perso per strada, altrimenti probabilmente la situazione sarebbe un pochino diversa. E sinceramente il pari col Genoa non me l'aspettavo, credo non se l'aspettasse nessuno, soprattutto poi per come era andata la partita, nel senso che sul 2-1 contro una squadra comunque con tante seconde scelte, perché il Genoa ha tante seconde scelte in campo, ci si aspettava che il Napoli la portasse a casa poi.
E invece è andata come è andata. Adesso c'è da capire il futuro di questo campionato nelle prossime giornate, anche perché il Parma, come dicevamo, sarà alla ricerca di punti salvezza, la Lazio ai punti Champions. Chi ha sbagliato di più tra Baroni e Tudor nella partita tra Lazio e Juventus, secondo te?
Io ti direi nel complesso Tudor, però secondo me comunque una gara che, cioè, sai, a volte finiscono anche senza che ci siano da trovare errori o altre cose. Io sinceramente poi lui ha detto di essersi scusato, l'ingresso di Azic poi tolto, cioè, francamente non l'ho capito, sono sincero. È vero che nell'immediato non ha avuto un impatto, perché poi la gara è stata decisa all'ultimo, però è stata una scelta un po' strana, francamente. Baroni ha tenuto la squadra in piedi, cioè non ci vedo grandissime responsabilità. In 11 contro 10 la Lazio ha costruito parecchio più della Juve, e i cambi tutto sommato le hanno anche dato ragione, no? Perché Rovella era abbastanza infastidito dalla sostituzione con Vesino, che poi però è stato l'uomo del gol all'ultimo secondo.
Già. Detto ciò, oggi c'è Atalanta-Roma. Che partita ti aspetti?
Sì. La Roma ha una grande occasione. La Roma ha una grande occasione, e la squadra più in forma del 2025, per come sono andati i risultati della zona Champions, può provare a staccare, a lanciare la volata. Lo fa a questa chance su un campo non proprio semplice oggettivamente, perché l'Atalanta in questa seconda parte di campionato è stata un po' una mina vagante anche per se stessa, tutto sommato, e probabilmente, sai, quando c'è stata quella fase in cui credeva un po' allo scudetto, si è un po' distratta. però è una squadra forte, è una squadra che viene comunque da 3-4 risultati utili consecutivi, è una squadra che ha la necessità di difendere, cioè di chiudere i conti, ecco, perché comunque è vero che ha ancora un margine abbastanza significativo, però sai, dovesse vincere la Roma andrebbe a meno 2 e l'Atalanta sarebbe più o meno risucchiata nella corsa Champions, più o meno, perché poi insomma qua 4 punti son difficili da recuperare e Gasperini chiuderà la stagione sulla carta con, insomma, in trasferta col Genoa e poi in casa con un Parma che probabilmente sarà salvo l'ultima giornata, quindi è difficile che farsi recuperare 4 punti, però diciamo che chiudere il prima possibile il discorso Champions sarebbe importante per la Dea.
Parliamo un attimo di mercato, quante possibilità ci sono? Ne abbiamo parlato spesso, però magari sembra che si stiano innalzando un po' le possibilità di vedere Osimhen alla Juventus il prossimo anno.
No, ne sono convinti tanti, c'è un grande tema che è quello di cui ho parlato tante volte. Osimhen è un'operazione di Giuntoli, quindi è collegato a cosa succederà alla Juventus a livello dirigenziale, di allenatore, su tutti i punti di vista. Manca, tra l'altro, cioè servirà anche l'ok di De Laurentiis, cioè ci sono tanti incastri. Se Giuntoli rimarrà, e a oggi comunque quantomeno ufficialmente non ci sono indicazioni contrarie, se Giuntoli rimarrà alla guida tecnica della Juve dal punto di vista dirigenziale, ovviamente io credo che Osimhen possa essere davvero il grande colpo del rilancio. È un grande se, perché cioè, se tu mi chiedi di metterci la mano sul fuoco sulla permanenza di Giuntoli, io ti dico penso che possa rimanere, ma dopo la mano e devo discostarmela, ecco.
Però insomma io credo che ci sarà una profonda rivoluzione dell'attacco della Juventus. Osimhen potrebbe essere un perno principale. Prima Marco Moretta ci chiedeva a Luca Marchetti, poi ci eravamo persi la prima parte della domanda, la possibilità di vedere Douglas Luiz andare via e Tonali arrivare alla Juventus. Cosa ne pensi? C'è la possibilità?
Sì, c'è una buona possibilità. Douglas Luiz poi fa uscite social, poi ritratta, è evidente che non stia bene a Torino, ed è un giocatore che continua ad avere un certo mercato in Premier League, perché comunque all'Aston Villa ha fatto 5 anni molto molto buoni e ha chiuso, è andato in crescendo, l'anno scorso aveva sfiorato la doppia cifra, cioè è un giocatore che ha lasciato un buon ricordo in Inghilterra. Bisognerà capirne le dimensioni economiche, perché la Juve, diciamo, da questo punto di vista un po' lo ha rifatto, cioè ha valutato molto Douglas Luiz, vale 50 milioni di euro, bisogna vedere se qualcuno porta sul piatto qualcosa del genere, però è un giocatore che in Premier ha mercato. Tonali vuole evidentemente tornare in Serie A, vanno in questo senso tante indiscrezioni, ha anche delle altre sirene inglesi. Nei giorni scorsi si è parlato del Manchester United, insomma non c'è solo la Juve, però la Juve c'è ed è abbastanza forte.
Diciamole sì, un po' di voci, di indizi da questo punto di vista arrivano. Si è capito, a proposito di Juve, che non sarà Tudor il prossimo allenatore, anche un po' dalle parole di Giuntoli, così come Vlahovic non sarà più l'attaccante della Juventus. Nelle parole prepartita mi sembra abbastanza chiaro, un po', benché Giuntoli abbia fatto tante bugie bianche, ricordo quando confermò Motta dopo la debacle con la Fiorentina, però questa volta mi sembra che stavano uscendo fuori un po' più di verità.
Ma sì, anche perché poi diciamo che formalmente Giuntoli non è che ha detto non ci sarà più e Vlahovic non ci sarà più, ha detto quelle parole che sono proprio di solito l'antipasto a una separazione, cioè con la gente di Vlahovic ci vedremo, decideremo se andare avanti insieme o salutarci, perché vuol dire che insomma l'idea è la seconda, ha confermato Tudor, adesso dopo il mondiale vedremo, però c'è da dire che Tudor, nonostante diciamo un primo impatto di anche di identità, se vogliamo, che comunque è una cosa che serve alla Juve e che era mancata nella prima parte di campionato, però poi non è che ha rivoltato la Juve come un calzino, cioè anche fisiologicamente è difficile farlo al punto in cui è entrato con le necessità impellenti che aveva, però se, quando, da quando è arrivato abbiamo detto sempre sì, Tudor arriva per fare da traghettatore, poi se vince tutte le 7-8 le partite a disposizione di Tudor, se le vince tutte si può giocare la conferma. Non le ha vinte tutte, cioè possiamo già dirlo, e soprattutto non è, cioè la Juve non è diventata scintillante all'improvviso, ci sono, c'è anche un nervosismo latente che in qualche modo colpisce, perché no,
un po' nervosismo
prima,
sì,
sì, il Leeds prima, Kalulu poi, cioè ci sono, cioè c'è un'insoddisfazione generale che, per cui credo che serva un ripartire da zero quasi.
Baroni invece si è giocato le ultime chance, qualche scelta che non è piaciuta nemmeno ai tifosi della Lazio, lo mettono sempre più in bilico per il futuro?
Ma lui ha detto metto casco e elmetto e poi vediamo. Cioè, sono sincero, io trovo, ne ha parlato anche perché stavo sentendo poi post partita di Lazio e Juve, e sono molto d'accordo con quello che ha detto Andrea Stramaccione su Dazon. Cioè lui ha detto è incomprensibile che Baroni sia in discussione. Personalmente sono d'accordo, cioè trovo inspiegabile di mettere in discussione Baroni, però poi le cose inspiegabili succedono e Baroni è in discussione. Credo che pesi un po' la, diciamo, il fatto che la Lazio sia partita molto molto bene e poi si sia un po' afflosciata. C'è l'eliminazione europea con il Bodo Glimt, che inevitabilmente non è piaciuta a nessuno, però stiamo parlando di una squadra che insomma è a pari punti, aspettando ovviamente la Roma, al quarto posto, probabilmente senza avere l'organico per, cioè, insomma, se lo metti a parole con la Juve, ha un organico molto lontano da quello dei bianconeri, e che sta facendo un campionato, credo, nel complesso positivo. Mi sembra che non ci siano le condizioni per andare avanti, però francamente mi nasce qualche dubbio. Credo che Baroni paghi appunto la differenza tra le due parti di stagione, e purtroppo anche il fatto di non essere un allenatore di grido, che non è una cosa che gli si può imputare, però è una realtà, perché io penso che un allenatore, diciamo, con un altro curriculum, la Lazio non lo metterebbe in discussione con i risultati di Baroni.
Ultima domanda dalla fonte tifoso del Napoli, che ti chiede: più De Bruyne o più Jonathan David?
Entrambi non si vogliono. No, io credo che su De Bruyne il Napoli si sia portato abbastanza avanti, con tutte le difficoltà del caso, anche economiche. Penso possa arrivare, però non escluderei, cioè io vedo un De Laurentiis, non ho, ne abbiamo parlato anche a fine settimana scorsa, non mi è ben chiaro per chi lo stia facendo questo mercato e per chi si stia impegnando, però in entrambi i casi mi pare che si stia impegnando, cioè che sia per convincere Conte a restare. E De Bruyne in realtà non mi sembra il giocatore perfetto per Conte, però è un grande acquisto. O per apparecchiare il tavolo a chi magari come Allegri,
sì,
comunque abituato a lavorare con grandi giocatori. In entrambi i casi mi pare che De Laurentiis sia intenzionato a fare un mercato,
sì,
molto molto ambizioso.
Sì, mi sembra proprio di sì, questo è l'indizio che arriva. Ivan, grazie. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web.
Buon proseguimento. Ciao.
Ci fermiamo, torneremo con Lapo De Carlo. Tu prepara quella fotina e poi vediamo se facciamo vedere la foto o se glielo raccontiamo, perché poi lui magari non la può vedere, che stando in radio non può vederla la foto, la facciamo vedere noi e poi vediamo. Dai, a tra poco. Lapo. Intanto buongiorno Lapo De Carlo. Ciao Lapo.
Intanto buongiorno anche a te, ben trovato.
Lo senti questo profumo?
Sì,
questo... No, sto respirando. Lo senti questo profumo di grande occasione dell'Inter?
Queste cose retoriche che adesso l'Inter ci deve credere. Sì, certo.
Occhio a quello che dici, perché noi abbiamo avuto, comincio subito così, una spoilerata.
Sì.
Il tuo nostro amico in comune, Jacopo Galvani, sai, aveva la tua stessa idea, no? Diceva, secondo me alla fine vince il Napoli, lo scudetto, la settimana scorsa. E ho detto sì, in effetti anche Lapo, devo dire che da quando è cominciato l'anno ha sempre detto vedo il Napoli favorito per tutti i motivi che hai detto e che erano assolutamente condivisibili.
Certo.
E lui mi ha tirato fuori e detto, ma io ho visto che ha fatto una bambolina, sai quando si fanno quelle bamboline con l'intelligenza artificiale, il tuo cofanetto?
No, ma io non credo, che lo so già cosa, perché me l'hanno riferito a Radio Nerazzurra.
Ha detto, io ho visto...
Maraggio, sotto dettatura di Jacopo Galvani, no, che non dettatura. Vedo da anni tra le altre cose, però io vedo che va a seguire tutte le cose. In realtà me l'hanno rinfacciato,
mi hanno detto ha messo a 21 e poi la Champions sotto, fagliela vedere, in amicizia
amico,
ovviamente, quindi ho detto subito
un mio amico sì. che di fatto carissimo amico di Ispra, il quale mi ha mandato questa cosa qui, mi è sembrata divertente, l'ho pubblicata, solo che non mi ero più accorto ormai di cos'era, perché me l'hanno detto gli ascoltatori, poi hai messo la coppa, hai messo lo scudetto, proprio tu, e io ho detto, ma che cosa stai guardando? Poi guardo, sai quando vedi, scopri una cosa con orrore, perché io avevo pubblicato questa cosa dove
l'avevi vede, fatto, quindi, ammetti la colpevolezza.
Ma non è questo regolo, non è che l'ho fatto io, me l'hanno fatto, l'ho pubblicato perché mi sembrava, ogni tanto condivido delle cose,
okay.
Figurati se io, maniavantista, pubblico l'Inter.
E infatti mi sembrava strano, io ho detto, infatti, che succede? Mi sembrava troppo strano. Infatti, ho detto,
ma
guarda,
ma
preso in giro scherzosamente.
Che era ma siccome c'era anche scritto che era condiviso, cioè si vede quando una cosa è condivisa,
okay.
E non è che posso stare lì a curare. Io dovrei stare più attento perché tutto sommato su Instagram che so, ho quasi 10.000 follower, quindi teoricamente questa cosa dovrei stare più attento a cose lì, perché poi arrivano Jacopo Galvani che ha lavorato con me tanto tempo a Radio Milan Inter, ma. Lui che è milanista e siccome inziga lui, perché questa cosa qui è tipica di uno che inziga, allora gli farò una bella telefonata adesso. Eh sì, perché dice maledetto che non sei altro, vai a mettere in giro delle cattive voci su di me e poi dopo finisce che mi si riverberano contro.
Però lo disse, puoi sentire il podcast in maniera assolutamente scherzosa, detto, è più falso di Giuda, ma scherzo.
vergogna Jacopo, vergogna.
E io gli riporterò domani questo tuo messaggio, vergogna Jacopo.
Vergogna.
Detto questo, non te l'aspettavi nemmeno tu questo scivolone del Napoli, che si è giocato il giorno in anticipo?
Non me l'aspettavo, quasi mi dispiace che sia arrivata alla terz'ultima, perché
ora l'Inter ci deve provare seriamente.
No, perché, no, nel senso, mi dispiace nel senso che adesso sei costretto a crederci, no?
Esatto.
E quindi adesso sono pure costretto, che mi trovo... Però è bellissimo, non c'è dubbio, è bellissimo essere in corsa, in gioco, non c'è dubbio. È chiaro che poi abbiamo fatto anche la domanda che poi abbiamo proposto, dico, ma con l'Inter che fatto? Semifinale di Coppa Italia, finale di Supercoppa, finale di Champions League e secondo posto di campionato, che voto dai all'Inter?
Altissimo.
Lo dice adesso, no? Naturalmente, e allora è ovvio che io in questo momento mi trovo in una condizione, io continuo ad avere un 8, perché la differenza tra vittoria e sconfitta o tra quello che poi può essere un titolo conquistato oppure no, lo sai meglio di me, non dipende tanto da non solo dalla bravura, ma dipende veramente da alcuni dettagli. Io penso che nella lotta a scudetto, per esempio, tra Inter e Napoli sono successe tante cose che sono andate male e altre bene. Poi molti mi propongono quell'errore arbitrale dell'Inter con la Roma, il rigore su Bisse, sì, ma anche a volte sull'Inter hanno dato, magari poteva esserci un rigore, oppure quella palla che entrava, oppure se ieri Martinez non fa quella super parata, oppure se Milinkovic-Savic non para quel tiro incredibile. Cioè, alla fine finisce che tutte le circostanze, i dettagli, le virgole in una lotta punto a punto in uno scudetto vengono fatte pesare, mostrando che qualcosa ha deposto a favore o a sfavore. Poi vabbè, ci sono i minus abens del Marotta League che ovviamente ragionano in una loro logica, vivono in un mondo a parte, quindi chiaramente per loro è Marotta League, perché il Milan secondo loro non ha avuto rigore, per farti un esempio, cioè Marotta League, ho letto, io dico ma qui siamo la follia, allora è chiaro che perdono completamente anche credibilità, però nel contempo ti rendi conto che è vero che a volte veramente basta una sciocchezza, basta niente. Ieri in Napoli fa il gol del 3-1 e allora tutto è finito,
e il Genoa gli entra quella palla, va sul 2-1 e allora cambia tutto di nuovo. Cioè, purtroppo alla fine, questi, purtroppo per fortuna, il bello è questo, viverle è bellissimo, certo. Però onestamente di fare il come posso dire, una lista di tutto ciò che è andato male o che è andato bene diventa deleterio, perché non rende mai giustizia, perché se dovessimo guardare tutto quello che è accaduto tra Inter e Napoli nel corso della stagione,
clamoroso,
e che va a favore di uno, a favore dell'altro, per me rimane sempre il concetto che non è giusto da un punto di vista sportivo una competizione nella quale una non è giusto, ma non senza colpa dell'Inter o del Napoli, ma non è giusto da parte dell'UEFA e quindi dei vari campionati fare una competizione nella quale una gioca quasi 20 partite in più, un girone intero.
Certo.
È logico, però, che per me non è corretto, però mica è colpa del Napoli.
No, certo, però adesso si è creata questa situazione. Intanto ti chiedo, rischia più di perdere punti il Napoli a Parma o rischia più di perdere una grande occasione in casa all'Inter con la Lazio? Perché è inevitabile, Lapo, è il prossimo turno quello decisivo, perché poi
sì, non c'è dubbio. Beh, oddio, io non sottovaluterei nemmeno,
no, però sai, Como. Capisco, però metti che l'Inter sorpassa il Napoli, no? O il Napoli resta avanti. Cagliari e Como per Napoli e per Inter diventano una finale, e la finale la giochi senza fare calcoli.
La Lazio lotta per andare in Champions League, il Parma lotta per non retrocedere, per me rischiano entrambe con coefficienti di difficoltà differente, perché il Parma è più debole della Lazio, mi risulta, ma il Parma gioca in casa, la Lazio gioca in trasferta, l'Inter non ha ancora, non giocherà con Lautaro, non avrà ancora Mkhitaryan, non userà probabilmente neanche Frattesi, cercherà di far riposare ancora i giocatori. Soprattutto c'è una cosa abbastanza sconcertante che io, ripeto, ancora adesso trovo incredibile, cioè metti caso che l'Inter in Napoli, adesso io ho appena letto che l'Inter giocherà alle 20:45 con la Lazio.
Sì.
La domanda è, in che senso? Questa cosa qui, se il Napoli non giocasse nella stessa ora, sarebbe gravissimo, sarebbe una follia assoluta. Io mi aspettavo che Inter-Lazio giocassero il pomeriggio e che giocassero il venerdì, o che giocassero in un sabato magari, ma comunque tutti in contemporanea, perché abbiamo gente che deve andare in Champions League, gente che deve lottare per non retrocedere, gente che deve vincere lo scudetto. Quindi è una straordinaria occasione questa per fare in modo che per poter avere una minima equità, tutti giochino nello stesso momento. E invece no. Io, nonostante quello che era stato detto, contrariamente a quello che è stato detto, leggo che Inter, io al momento vedo che Inter Lazio,
secondo me si giocheranno in contemporanea, Lapo.
Devono essere giocate in contemporanea.
Certo, sarà così.
Devono essere giocate in contemporanea, perché la cosa incredibile è che, se non dovesse accadere, io adesso ho letto soltanto di Inter, quindi spero che non sia, cioè che non sia che uno gioca prima e l'altro gioca dopo, perché è follia assoluta, o uno, cioè, perché hanno detto che giocano lo stesso giorno, ma al momento io so di Inter Lazio, quindi adesso voglio andare a vedere, voglio controllare, anzi se tu ne hai facoltà, bene, perché questa cosa mi ha allarmato. Mentre ero in diretta con te mi è arrivato questo messaggio: Inter Lazio si gioca alle 20:45 e Napoli?
No, io da quello che so dovrebbe giocare in contemporanea, però adesso lo confermiamo.
Dovrebbe, anche io dovrebbe, ma al momento mi è arrivata questa ufficialità dell'Inter 20:45, non vedo quella del Napoli, quindi adesso sto cercando di capire. La questione è, capisci che comunque la contemporaneità è il minimo sindacale, ma il minimo sindacale che deve essere fatto in questi casi. Allora, siccome oggi avevamo una certezza che doveva essere quella, sembrava che dovesse esserci comunque un tipo di situazione, così dire, uniforme, così è da diversi anni che è fino a un certo punto. Addirittura mi ricordo che c'erano degli anni in cui si giocavano le ultime 4 giornate in contemporanea con le squadre che erano in lotta per qualcosa, no? Adesso non è più così. Ecco, questa cosa mi lascia un po' basito di fronte a questo. L'ho detto comunque, al di là della contemporaneità o meno, sarebbe bello come negli anni 80, no? 70-80, quando c'era lo stadio e la gente esultava perché sentivo il risultato che cambiava in uno stadio, oppure si demoralizzava perché invece no. Era meraviglioso, era il motivo per cui mi ero innamorato.
Ti faccio del male, per esempio a me quel famoso 5 maggio mi regalò emozioni clamorose, a te in un altro senso, però è quello il bello.
Anche a me,
no?
Io ti assicuro, fantastico a Udine, tutto quel caso del pirotecnico con l'Udinese che lottava fino alla morte per battere la Juventus, e quindi 1-1, 2-2. Hanno raggiunto dopo mezz'ora. Già, è vero.
Non fare il provocatore. No, però per dirti, la contemporaneità era quella che piaceva di più in quel momento. Cioè il fatto che arrivavano le notizie, anche perché dall'altra parte si pensava, beh, la Lazio non farà poi tanto opposizione, invece la tripletta, se non sbaglio, di Podolski, gol di Vieri, insomma, Simeone, fu una partita clamorosa, con rimbalzo di emozioni che non finivano più. Quindi sì, la contemporaneità poi preserva le vere emozioni e tutte e due rischiano tantissimo. Secondo te Inzaghi si aspettava questo tra virgolette regalo e adesso cambia qualcosa? Perché poi in fondo c'è la fine di Champions League, ma insomma c'è il tempo per pensarci.
È come me, come me Inzaghi non si aspettava nulla, ma lo sperava. Ieri tra l'altro ero a vedere la partita del Napoli, cioè non avevo visto la partita del Napoli, non l'ho vista, l'ho seguita in un modo, una circostanza da
non benissimo perché... il Napoli, ma veramente non
no,
benissimo.
Ma no, perché io ho detto mille volte, vince il Napoli lo scudetto, è un caso che fa rabbia i tifosi dell'Inter perché non vince la squadra più forte,
no,
ma vince una squadra che ha avuto comunque la capacità, la forza anche di arrivare fino in fondo con grande qualità e grande merito sportivo. Però non puoi pensare che oggi...
Tanto Lapo, mi segnalano dalla regia che sulla Lega di Serie A per adesso sono tutte e due alle 15 in programma, sulla Lega di Serie A, poi vediamo. Aspetta.
Sulla Lega di Serie A, al sì, momento mi è arrivato a 20.45.
Sì, no, dice tutto, entrambi alle 15, però vabbè, restiamo per adesso.
Me, che dovrebbe essere la cosa normale,
sì,
al momento.
Sì, sì,
a me è arrivata
sì,
questa notizia,
sì,
adesso voglio verificarla,
vediamo,
perché
okay,
voglio capire. Ci ho detto, io penso che oggi... il motivo per cui mi arrabbiavo era che non è che l'Inter ha fatto apposta, che ne so, a perdere col Bologna 1-0 al 93esimo sulla
Vescia. Chiaro che no.
Con la squadra distrutta dalla gara con il Bayern. Non è che fai apposta ad arrivare che sei uno straccio con la Roma e col Milan, passando praticamente una settimana nella quale sembra aver distrutto tutto quello che di buono avevi costruito fino a quel momento. Perché evidentemente la squadra... Io infatti l'ho detto mille volte, ma che gli vuoi dire all'Inter? Hai fatto di tutto il possibile. Inzaghi avrà fatto anche degli errori nel corso della stagione, ma nel corso della stagione tu hai fatto qualcosa di formidabile. Sei arrivato fino in fondo a tutte le competizioni, che dal punto di vista sportivo è qualcosa di mostruoso, ma dici, ah, ma devi vincere. Ma queste sono le cose che dicono quelli che non giocano, che non fanno. Poi dopodiché, l'anno prossimo, hai capito una cosa di... Ma dov'è che devo mettere la firma per far ricapitare una cosa del genere? Cioè... poi vinci, non vinci, ma tu devi cercare di metterti nelle condizioni ogni anno di partecipare alle competizioni e di essere competitivo.
Certo.
Di essere al massimo livello. Ecco, questo è il massimo che puoi chiedere. Ed è esattamente quello che non è capitato magari in altre epoche a tutte le squadre italiane, Inter compresa. Ecco, il fatto che l'Inter da diversi anni ormai sia in competizione per vincere. Poi magari non vince lo scudetto, poi magari non vince la Champions, ma sì, non è aver vinto o non aver vinto la differenza. La differenza è che se tu non vinci un anno, non è che poi torni nello strapiombo per altri 5, 10 anni o 15 che sia, ormai non lotti più per cose importanti. No, ogni anno ci sei, l'anno prossimo ci sarai ancora, sì, e quello dopo ancora, ancora. Questo rende, quello che rende una squadra elitaria. Ed è esattamente quello che non è capitato all'Inter dopo il 2010, ma per motivi che non dipendevano dalla mancanza di programmazione, ma dal debito che portò poi Moratti a dire no, devo tagliare tutto, via.
Certo.
E quindi l'Inter ha dovuto ricominciare da zero. Da meno 800 e ancora oggi ha un debito con cui sta lavorando, quindi mi fanno ridere quelli che dicono ma come l'Inter, la squadra più forte, ma se l'Inter fa il mercato a zero da anni ormai, questo è il quarto anno, perché giustamente, perché non può fare diversamente, prende parametri zero, cerca di fare il massimo possibile, non può fare investimenti, però l'Inter deve vincere. Questo l'ho trovato veramente disonesto, proprio disonesto nella lettura, perché finché lo fa il tifoso di un'altra squadra che lo fa per sfruculiare è un conto, ma che lo faccia un giornalista no, non va bene.
Senti, invece io credo, non so se sei d'accordo, che l'Inter abbia dimostrato molta più carattere, se vogliamo, perché anche il Napoli ha avuto tanti infortuni, anche il Napoli si è presentato alla gara col Genoa con diverse difficoltà, però poi ho percepito quasi un po' quella paura di vincere gli ultimi tre passi, mentre l'Inter con le seconde linee è andato sotto il nubifragio di Torino e ha tirato fuori una prestazione di un carattere enorme con le seconde linee, ribadisco, quindi
sì,
questo che può fare la differenza.
È tutto molto epico, ma io ho già vissuto quello che è successo a Napoli, sono partite emotive, poi Napoli ha fatto 22 tiri in porta, 22. Il Genoa ne ha fatti meno evidentemente, ma ha avuto delle grandi occasioni anche per andare in vantaggio. Queste partite sono effettivamente emotive, quindi io non credo che... No, il Napoli col Parma giocherà una partita difficilissima, non c'è dubbio. Io ricordo che l'Inter a Parma ha vinto uno scudetto che a 20 dalla fine era ancora in bilico con la Roma, poi è arrivato Ibrahimovic che era semi infortunato, poi è entrato e ha fatto lui due gol, e l'Inter ha vinto lo scudetto così. Quindi lo so anch'io che a Parma può succedere un altro nubifragio, un altro problema, però resta il fatto che queste partite gli scudetti li vince anche così, e quindi io credo che il Napoli deve dimostrare a Parma di essere una squadra da scudetto, cioè hai avuto questa fortuna, hai avuto questo vantaggio delle partite in meno, hai fatto bravo, te lo sei guadagnato, bravissimo. Immagino che Conte dirà, farà questo discorso ai ragazzi, dirà: ragazzi, andiamo a Parma, dobbiamo essere uomini, dobbiamo giocare, in questo caso sfruttare il vantaggio che abbiamo maturato, e adesso è ora di piantarla, di fare, di tirare fuori i cocones. E quindi praticamente farà questo ragionamento, spunterà molto sull'orgoglio della squadra e alla fine andrà lì e giocherà una partita a metà, cioè tra una partita gagliarda e una partita impaurita, ma inevitabilmente. E questo accadrebbe anche se toccasse all'Inter di qualche anno fa. Oggi l'Inter è più consapevole di un tempo e quindi chiaramente gioca con un vantaggio in più da questo punto di vista, perché è più consapevole dei suoi mezzi e ha anche avuto delle risposte che si è data da sola, mentre in Napoli queste risposte ancora non se le date. E quindi queste conferme continuano ad arrivare. Ora è l'unica differenza, però non dimentico che la Lazio è squadra forte, tosta,
certo. E deve centrare un obiettivo. Però ti faccio un altro:
in ogni partita concede sempre. L'Inter ha un sacco di occasioni, ma concede sempre l'occasione agli avversari.
Poi ti faccio alcuni nomi: Aslani, Taremi, Arnautovic in un certo momento, Frattesi. La forza e la possibilità di fare il doppio colpo a questo punto dell'Inter può arrivare dall'apporto che non ti aspettavi dalle seconde linee che fino adesso avevano un po' tradito le attese?
Ma insomma, le risposte che hanno dato ieri sono eccellenti. Taremi finalmente già la terza parete che gioca bene. Zalewski,
io non ero convinto. Bene.
Sì, no, è stata la terza partita, ho detto che gioca consecutiva, che gioca bene. Da subentrato però, invece ieri dal primo minuto. E Zalewski non ero un grande fan, perché dalla Roma io lo avevo al fantacalcio, quindi lo seguivo al fantacalcio. Poi per svariati motivi a me piace pigliare sempre i giocatori della Roma, che è una cosa che per molti motivi mi è simpatica. Ma devo dire che Zalewski, non lo so, lo seguivo con un po' di imbarazzo, con un po' di perplessità. E invece nell'Inter sta facendo vedere delle cose che non conoscevo. Cioè ieri ha giocato da interno, che era stato il suo precedente ruolo, e ha fatto un gol alla Bobo Vieri in un Inter Parma 5-1. Cioè ha fatto una roba girata col tacco, poi prendi, la metti addirittura nell'angolino con una giocata, con un mezzo tiro a giro sotto la pioggia. Cioè una roba mai vista. E quindi onestamente io trovo che sia davvero sorprendente. Poi non posso guardare sempre un giocatore alla fine, perché se ieri l'Inter col Torino fa 1-1, magari il gol di Zalewski serve fino a quello che serve,
fino a se stesso, certo.
Fino a se stesso, quindi magari hai un altro tipo di valore. Quindi io cerco di fuggire un po' dall'epica del che bravo quando ha segnato, che scarso quando ha mancato. Cioè se no ogni volta non sei più credibile nei giudizi che dai. Zalewski è un ottimo giocatore, secondo me, che è versatile. A questo punto non si può dire che questo. Io continuo a pensare che l'Inter abbia bisogno di un esterno per l'anno prossimo, forte e robusto fisicamente, cioè uno di quelli propulsore, di quelli che dice questo quando parte in progressione non lo fermi più, perché nell'Inter di Inzaghi manca quel tipo di giocatore, che poteva essere Bellanova se avesse avuto un po' più di qualità. Bellanova è un buon giocatore, ma non è un grande giocatore, magari uno giovane da far partire e che si possa lanciare ogni tanto. Ecco, questo manca all'Inter, secondo me. Zalewski ha un altro tipo di qualità, eccellente, fa bene i cross, è bravo, quindi nell'uno contro uno, che manca all'Inter. Gli manca lo spunto per andare in professione.
So che ti devo salutare in anticipo, ma no, in anticipo poi relativo, perché stiamo per chiudere il nostro intervento, però un'ultima domanda te la voglio fare. Credi a questo punto più nella vittoria dello Scudetto o della Champions League?
Oh, beh, guarda, diciamo che la differenza sta tutta qui, che nella Champions League dipende anche dall'Inter, nella lotta a Scudetto dipende dal Napoli, e quindi ti ho già risposto. E tieni presente che se l'Inter va ai calci di rigore col Paris Saint Germain, tanti saluti alla Champions League. Io, se qualcuno ha dei dubbi su come il Paris Saint Germain batte i calci di rigore, si vada a rivedere Liverpool Paris Saint Germain e veda come il Paris Saint Germain ha battuto i rigori. Sono impressionanti, cioè li tirano con una naturalezza, con una capacità, ed era una sfida agli ottavi contro il Liverpool, cioè non era esattamente una partita, e hanno Donnarumma che nei rigori è imbattibile, cosa un giocatore incredibile. Quindi se l'Inter dovesse riuscire ad andare non oltre i tempi supplementari, dico 50-50, se va ai rigori 55-45, mentre invece Parma-Napoli è una partita che, insomma, dipende da Napoli. Se Napoli vince a Parma, dipende dallo scudetto, cioè è molto semplice, non dall'Inter dipende.
Bene, bene, bene. Lapo, grazie come sempre, ci ritroviamo lunedì prossimo, allora domani riferirò a Jacopo Galvani.
Bravo, risposta esatta, okay.
Grazie Lapo De Carlo.
Sì. Ciao.
Allora, noi invece abbiamo ancora un po' un bonus di tempo, non so se abbiamo lasciato qualche messaggio indietro. Allora sentiamocelo, dai.
Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza. Mi permetto, dal mio punto di vista, di contraddire Marchetti, che comunque stimo come giornalista, che secondo me è proprio l'incontrario di quello che ha detto, ovvero che da quando c'è il VAR gli errori sono proprio più lampanti, ma condizionano proprio di più la partita rispetto a una volta, perché viene vivisezionato qualsiasi episodio che anche i giocatori in campo neanche se ne accorgono. E se si lasciasse la sensazione degli arbitri, tante cose che non sono così fondamentali da essere vivisezionati, il calcio sarebbe molto molto più giusto rispetto a come ci viene presentato adesso, ed è quello che fa disinnamorare i tifosi, soprattutto, passatemi in termini, quelli juventini negli ultimi anni. Ciao a tutti, buona giornata.
No, io ringrazio il nostro amico, adesso mi sfugge il nome, la penso molto come te, nel senso che secondo me un po' si sta distruggendo. È vero che il VAR è uno strumento che aiuta tanto, però andare a vivisezionare ogni singola cosa, secondo me, rischia veramente di falsare tanti risultati e tante situazioni. Un tempo c'erano spinte, c'erano provocazioni, tirate di capelli. Adesso se fai una tirata di capelli, ovviamente subito l'espulsione, le due giornate, per carità, non sono gesti leciti, però in un confronto fisico-fisico di provocazione, eccetera, con giocatori che non cadono a terra come sparati dalla tribuna, ma che magari resistono. Io ricordo di un Del Piero che si prese un ceffone dal giocatore della Roma, adesso non ricordo come si chiamava, sicuramente Maioccone mi viene incontro, perché era Taddei. Non era Taddei, forse era Taddei, era Cufré. Da Cufré si prese uno scioncio fuori, rimase in piedi, si mise la mano sulla faccia e disse bravo, bravo, e non successe nulla. Adesso un episodio del genere avrebbe portato all'espulsione in campo del giocatore, che probabilmente avrebbe cambiato la gestione della partita, la squalifica stessa del giocatore, e invece, insomma, secondo me bisogna anche riappropriarsi del concetto che è uno sport di contatto. Sì, c'è qualche slealtà ogni tanto, ma finché è un qualcosa che può essere confinata nel campo di calcio senza per forza poi procedere con il provvedimento disciplinare, si salvaguardi anche la bellezza della partita e di tutto quanto il resto. Bene, allora io per adesso mi fermerei qui, c'è la prossima mezz'ora invece da approfondire con Gabriele Chiocchio, Alen Valnegri, quindi vi aspetto. Siamo pronti per dare il buongiorno a Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri.
Ciao, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Allora, scenari incredibili che erano inimmaginabili a inizio anno, quando prima saltò Daniele De Rossi, poi arrivò Juric che non ebbe quell'impatto che ci si aspettava, arrivò il normalizzatore barra garanzia Claudio Ranieri, e questa sera a Bergamo la Roma si gioca la possibilità di arrivare addirittura al quarto posto e quindi in Champions League. Prima di tutto, come lo analizzi questo capolavoro di Ranieri? Perché a prescindere da come andrà stasera, è stato un capolavoro.
Beh sì, prendere una squadra a 14 punti in classifica a novembre inoltrato e portarla a un punto in cui oggi ha in mano la Champions League, perché se la Roma fa 9 punti va in Champions League senza neanche guardare i risultati delle altre, è indubbiamente un capolavoro. Poi bisogna arrivare a compimento, perché poi a quel punto paradossalmente sarebbe un peccato, no? Non approfittare di questo lavoro incredibile, ma insomma Ranieri, come aveva già fatto nella famosa stagione 2009-2010, ha preso una squadra, l'ha portata a una serie infinita di risultati utili che poi punti su punti su punti ti portano in questa situazione qua. Questa sera c'è una partita molto molto difficile contro l'Atalanta, storicamente un avversario indigesto per i giallorossi, che negli ultimi 10 anni hanno vinto tipo solo 3 volte, mi pare di ricordare, dunque molto molto complicato l'impegno, ma insomma questa Roma ci ha dimostrato che in qualche modo ce la fa, perché per esempio la partita contro la Fiorentina non è stata una grande partita, la Roma poi ha deciso di mettersi dietro subito dopo l'1-0, ma in qualche modo ha portato via i punti anche in quel caso. Mancano 3 gare, c'è poco da sindacare adesso sul come, c'è solo da prendere i punti che rimangono.
Peraltro senza Dybala, quindi hai perso anche dei pezzi importanti, hai perso il pezzo da 90, ma senza colpo a ferire sei andato avanti. Hai valorizzato al massimo una rosa pazzesca, lavorando molto sulla testa. Come si lavora sulla testa di una squadra che ha una grandissima occasione stasera su un campo complicatissimo?
Beh, si lavora, credo, cercando di mantenere intatta la fiducia anche oltre le difficoltà che può avere, appunto, a livello anche di fiato, perché in realtà da dopo Lecce-Roma in poi ho visto una squadra un po' meno brillante, un po' meno intensa rispetto a quella di prima della sosta, ed è un po' paradosso perché poi prima della sosta c'era l'Europa, adesso non c'è più, e mi aspettavo un'accelerazione che sul piano dell'intensità, ripeto, non c'è stata. Poi vai a vedere i risultati, i pareggi con Lazio e Juventus, sì, ma poi adesso tutte vittorie, e quindi bisogna rimanere su quel binario, dimenticare magari i problemi che ci sono e andare avanti su questa su questa camminata. Dybala ci sarà, ma da accompagnatore, come ormai succede da qualche settimana. E questa è un po' la dimostrazione che poi, quando si faceva il discorso questa squadra senza Dybala non può vincere le partite, insomma è un fatto un po' da rivedere.
Quali possono essere le scelte di questa sera, soprattutto anche le scelte tattiche di come impostare la partita?
Sì, i dubbi sono principalmente due, perché Pellegrini ha finito la stagione, per cui non sarà più in campo da qui alla fine, e bisogna capire se al posto suo, insieme a Coné e Cristante a centrocampo, ci sarà Pisilli, che è favorito su Paredes. Chiaramente Paredes poi porterebbe Cristante a spostarsi, porterebbe Coné, scusate, a spostarsi nel ruolo di mezzala. L'altro dubbio, a mio avviso, riguarda Solé, perché in queste ultime due partite è stato schierato come quinto di destra in un modo un po' particolare. Magari contro l'Atalanta potrebbe tornare Saelemaekers e Solé potrebbe giocare avanti al posto di Shomurodov. Detto questo, l'importanza di Shomurodov è stata grande per il suo lavoro di pressing sui portatori di palla avversari, un lavoro paradossalmente più difensivo che offensivo, che potrebbe invece portare Ranieri a confermare i 10 undicesimi disponibili della formazione delle ultime due partite, con appunto il dubbio tra Pisilli e Paredes come terzo uomo a centrocampo.
Detto ciò, quanti punti pensi possa fare la Roma da qui alla fine del campionato? Ha la possibilità di farne, come dicevi tu, 9 su 9, e a quel punto ha il destino tra le proprie mani. Però abbiamo visto squadre come per esempio il Napoli avere lo stesso la possibilità tra le mani, e però poi magari cadere un po' per la paura contro una squadra che era abbordabile. Lo stato psicofisico della Roma qual è invece?
Psicologicamente sta molto bene, è una squadra che appunto riesce a resistere ai colpi quando decide poi di mettersi in difesa del risultato. A livello fisico, ripeto, secondo me un po' in discesa, ma è normale dopo una rincorsa simile durata tutto questo tempo, un po' in discesa rispetto magari a febbraio, a marzo, insomma, mesi in cui insomma la Roma proponeva un calcio un po' più intenso. Quanti punti può fare? Se vince a Bergamo fa un'impresa, lo dicono le statistiche, lo dice la storia recente, e comincia a essere anche un po' meno recente delle sfide tra queste due squadre. La Roma a cosa si può appellare? Al fatto che l'Atalanta comunque il lavoro lo ha quasi concluso per arrivare alla Champions League, al suo atteggiamento un po' difensivo che in passato ha messo in difficoltà l'Atalanta, e al fatto che l'Atalanta in casa quest'anno ha lasciato punti importanti e numerosi in diverse partite. Dunque la Roma può cercare di approfittare di questa tradizione. Poi ci sarà il Milan, e bisogna vedere che Milan sarà dopo la finale di Coppa Italia, e infine il Torino, che non ha nulla da chiedere. Le ultime due partite, col fatto che appunto il Milan arriverà alla finale di Coppa e che si gioca all'Olimpico, insomma sono due partite che si possono fare. Molto si decide secondo me questa sera, anche un pareggio la Roma lo prenderebbe bene, perché la classifica avulsa a quel punto premierebbe i giallorossi in caso di arrivo a 3 con Juventus e Lazio.
Esatto, poi ci sarà il Milan, che però magari avrà anche un po' la testa alla Coppa Italia, ma anche un'altra scheggia impazzita, no? Il Milan in questo momento, perché contro il Bologna va sotto 1-0, poi ha la capacità di rimontare, anche quella partita va tenuta d'occhio.
Sì, è una squadra molto poco leggibile, il Milan può combinare disastri come poi mettere insieme delle mezz'ore in cui poi ti mette sotto ed è difficile poi da contrastare. Ranieri ha già giocato due volte contro il Milan a San Siro, una delle pecche di Ranieri di questa stagione fu proprio la partita di Coppa Italia in cui si presentò in maniera troppo remissiva, permettendo ai rossoneri, all'epoca in difficoltà reduci dal cambio di allenatore, di far loro quella partita che poi li ha portati alla finale di Coppa Italia di dopodomani.
Quanto cambiano gli scenari sul mercato anche nella scelta dell'allenatore con l'approdo o meno in Champions League?
Ma per quanto riguarda l'allenatore non lo so, perché è un discorso talmente intricato, l'abbiamo detto anche altre volte, si fanno nomi completamente diversi tra loro, con prospettive completamente diverse. È chiaro, può essere un'idea il fatto che se la Roma sia arrivata fino a qui senza avere una scelta, potrebbe dipendere anche dal fatto che con la Champions puoi prendere qualcuno e senza Champions non lo puoi prendere. Però insomma, ripeto, io personalmente branco nel buio, come in realtà facciamo facciamo in molti. Per quanto riguarda il mercato, va da sé che entrare in Champions League ti porta delle risorse che la Roma non ha mai avuto negli ultimi 6 anni, e quindi ti si aprono un sacco di scelte in più, perché hai banalmente più soldi da spendere, un bilancio più ampio in cui fare entrare elementi più costosi.
Bene Gabriele, io direi che insomma si prepara un bel tour de force, un bel finale di campionato intrigante per i tifosi della Roma, che hanno avuto pazienza, che hanno vissuto situazioni molto complicate, le contestazioni all'inizio, l'appoggio quando è arrivato Juric, altre contestazioni, poi grande entusiasmo con l'arrivo di Claudio Ranieri, fino adesso a giocarsi la Champions League, proprio potendo buttare fuori Roma, cioè Lazio e Juventus, quindi meglio di così non poteva girare poi la stagione. Io ti chiedo in chiusura, prima di salutarti, qual è l'umore proprio della piazza romana? È una piazza che se non dovesse arrivare in Champions League sarebbe delusa, una piazza che ormai è molto contenta per quello che è stato fatto e fiduciosa per il futuro?
Ma delusione, io ne avevo parlato prima, ma poi la piazza non sarebbe delusa in caso di non arrivi in Champions, proprio per i presupposti che aveva questa stagione nata malissimo e rimessa in piedi, certo. A questo punto ci fai la bocca, perché poi il pareggio di Vecino di sabato scorso ha dato un entusiasmo incredibile, non si può negare, perché ripeto, da quel gol in poi la Roma ha il destino nelle sue mani, può anche non guardare nessun'altra partita se riesce a vincere le sue 3. Non è facile, non è per niente facile, perché 2 di queste sono scontri di alta classifica e sappiamo il famoso storico della Roma in queste partite. Però che ci sia entusiasmo è assolutamente innegabile.
Allora ti rubo veramente gli ultimi minuti per la vicenda stadio, perché leggevo che ci sono dei problemi, no? Nel senso che già cominciano le prime difficoltà con i residenti, i lavori e quant'altro.
Sì, oggi doveva essere il giorno di ripresa degli scavi nella zona di Pietralata, poi insomma le persone che dovevano occuparsene si sono trovate un gruppo di residenti in protesta per l'utilizzo dell'area, insomma, perché si parla di questo fantomatico, non utilizzerei altro termine, bosco di Pietralata, che non si sa esattamente cosa sia, che verrebbe defalcato, che verrebbe eliminato, e i residenti sono lì per difendere questa presunta area verde della zona. I rappresentanti della Roma presenti hanno ritenuto, per evitare ulteriori tensioni, di interrompere per oggi i lavori, ma è chiaro che è una situazione che va assolutamente risolta, perché la Roma sta lavorando per il suo impianto e non può essere un inesistente, fatemelo dire, zona verde a bloccare tutto, insomma. Si lavorerà per evitare che poi questo si ripeta nei prossimi giorni.
Bene, grazie intanto a Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri.
Ciao, alla prossima.
Allora, noi stiamo cercando di contattare Alain Valnegri, ma ci sono un po' di difficoltà, quindi insomma in attesa di riuscire a trovare il collegamento con Alain Valnegri, andiamo avanti con i vostri messaggi, anche con degli approfondimenti di tutto mercato web. E quindi vado un po' a leggere innanzitutto quel messaggio che ci avete scritto con Toto Gobbo, che dice: Vincenzo Lapone, secondo Lapone Calulo era da espulsione, non abbiamo fatto in tempo a chiederglielo. Io ti dico la mia, io sono sempre più cattivo e severo con chi cade in provocazione, dopodiché non si è visto nulla, quindi non saprei cosa dire, però da quello che si è visto comunque una reazione c'è stata anche una grandissima simulazione da parte del Tati che poi dopo si è alzato come se nulla fosse, mentre prima sembrava che avesse perso un occhio, e quindi io punirei entrambe le cose, oppure magari a quel punto avrei dato punizione per la Lazio, ammunizione per Calulu, perché poi tutto sommato c'è stata la reazione, ma non mi è sembrata una reazione così pericolosa. Però insomma poi lì il regolamento oramai abbiamo capito che cambia veramente a seconda delle interpretazioni che ne dà l'arbitro di turno. Ub ci dice: le parole di Baroni aprono le porte a sue possibili dimissioni a fine stagione, per il tifoso laziale sarebbe un eroe mettere alla Berlino questa società impresentabile, col materiale che gli ha dato ha pure il coraggio di metterlo in discussione, quindi continui a pensare che insomma siano più grandi le colpe da parte della società che non quelle dell'allenatore, che secondo me comunque ha fatto un ottimo lavoro, al netto di qualche scelta anche da parte sua sbagliata, forse nella preparazione della gara contro la Juventus. Iglitare potrebbe essere il prossimo direttore sportivo del Milan, e allora si è concesso a una lunga intervista sulle pagine della Stampa. Andiamo a leggere un po' quelle che sono le sue parole principali. Se in questi 12 anni è stato fatto un lavoro importante per cambiare l'immagine dell'Albania, questo è tutto merito di Edi Rama. Ora siamo orgogliosi di essere albanesi, non è sempre stato così. Si è parlato anche della questione del razzismo. Sì, io ho vissuto situazioni del genere, ma non gli ho dato importanza. Non è il pensiero di un popolo, il razzismo è ignoranza, il calcio insegna a combattere l'odio. Riguardo invece proprio la domanda sul Milan, il Milan è un obiettivo per tutti, lavorare per una società storica e blasonata come questa sarebbe un onore, ho sempre cercato di rappresentare il mio paese e al tempo stesso di essere esempio per tanti italiani, sono mezzo italiano, lavoro qui da metà della mia vita, ho passaporto italiano, lo porto con orgoglio, vi sono molto grato, quindi insomma si è letteralmente candidato, no, Tare, per una posizione al Milan, poi lì sappiamo che quello che in questo momento crea confusione sono i diversi pareri all'interno stessa della dirigenza rossonera che chiaramente crea un po' di confusione. Andiamo invece a dare un'altra notizia, comunque quello che potrebbe diventare a breve una notizia, perché il vice segretario generale dell'UEFA Giorgio Marchetti ha parlato a Radio Anch'io lo Sport su Radio Rai, parlando anche un po' della questione, al di là del format delle coppe europee, non è un formato temporaneo, il nuovo format per tutte le competizioni europee è stato pensato perché diventi poi il format del futuro, darà grandi soddisfazioni, migliorerà una formula che ha avuto un successo enorme mondiale, abbiamo constatato che funziona per incertezza, imprevedibilità, sorpresa, interesse, ragioneremo con i club su qualche piccolo dettaglio, ma il format resterà più o meno questo qui. L'anno prossimo sei inglesi in Champions League, cosa significa? Con la nuova formula abbiamo aggiunto un elemento di grande interesse per tutti i campionati nazionali, cioè la possibilità che i club giochino in Europa con i loro risultati, possano aggiungere anche un posto alla loro nazione, per adesso quelli che verranno premiati saranno quelli della Premier. Sul VAR invece, il VAR è uno strumento essenziale per tutti, dice Marchetti, nessuno può immaginare il calcio di oggi privato di questo supporto tecnologico, ma è anche un elemento da maneggiare con cura per evitare che poi trasformi il gioco in qualcosa che gli sportivi non amerebbero vedere. Qui torniamo un po' ai ragionamenti che stare facendo tutti e che in parte condivido. Per quanto riguarda invece il fuorigioco millimetrico, altro aspetto che insomma in tanti abbiamo contestato, tifosi di qualunque squadra e quindi sia ricevuti che fatti sono dei fuorigiochi talmente millimetrici che lasciano l'amaro in bocca. L'IFAB, dice Marchetti, sta facendo degli esperimenti per testare una modifica delle regole del fuorigioco che non sia più basata su qualunque parte del corpo. Vedere annullato un gol per 3 cm di piede o di spalle è qualcosa che si fatica a sopportare a livello di spirito di gioco. Vedremo a cosa porteranno questi esperimenti e se sarà possibile in futuro un gioco non più basato più sui 3 cm ma magari su una parte più significativa del corpo, oppure magari la famosa luce tra i corpi che potrebbe essere sicuramente importante. Questione stati, dopo le critiche di Seferin, con quale occhio ci segue l'UEFA? Gli viene chiesto. Beh, con un occhio, dice Marchetti, Giorgio Marchetti, vice, lo ricordiamo nell'intervista rilasciata a Radio Anch'io lo Sport, Giorgio Marchetti, il vice segretario generale dell'UEFA, si è espresso appunto anche sulle critiche di Seferin alle infrastrutture italiane. L'Italia è uno dei grandi paesi del calcio europeo mondiale, vedere una situazione infrastrutturale così precaria, così fuori dal tempo, non è un elemento di beneficio per il calcio italiano. Ci auguriamo che l'Italia riesca a dare una sferzata ai propri stadi, trasformandoli in stadi moderni e confortevoli, cosa che purtroppo non avviene in questo momento. Questo deve però avvenire per forza, l'Italia non può mancare questo appuntamento col futuro, ricordiamo che c'è appunto da organizzare Euro 2032, manca ancora tempo, dice Marchetti, c'è ancora tempo fino a ottobre 2026, non posso pensare che l'Italia non sarà in grado di presentare 5 stati con tutti i requisiti necessari, l'Italia deve assolutamente farlo. Chiusura dell'intervista sull'Inter finalista di Champions League, per tutti gli italiani è un motivo d'orgoglio avere un italiano in finale di Champions, negli ultimi anni l'Italia ha piazzato squadre nelle finali delle 3 competizioni, questo dice molto dello stato di salute del calcio italiano, un calcio che fa comunque risultati in Europa e speriamo adesso qualificandosi con la nazionale anche alle coppe del mondo del 2026, questo insomma è l'auspicio di Giorgio Marchetti che abbiamo appunto letto. Torniamo in casa Milan, dove peraltro domani andremo a fare una lunga analisi con Jacopo Galvani, perché secondo il Corriere dello Sport l'agenda rossonera comincia a essere fitta di impegni. Domani mattina, prima degli impegni sportivi, è previsto un incontro istituzionale con il Presidente della Repubblica al Quirinale, il viaggio appunto del Milan che arriverà a Roma, dove mercoledì giocherà la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Nel pomeriggio, come da protocollo, conferenza stampa ufficiale, rifinitura in campo attorno alle 18, sempre allo Stadio Olimpico. Sul fronte della formazione arrivano buone notizie per l'allenatore Sergio Conceição, con Youssouf Fofana che ha smaltito la fascite plantare ed è pronto a riprendere il suo posto in mezzo al campo, ha recuperato anche Tomori, che ricordiamo l'era uscito malconcio all'ultima sfida di campionato per un colpo alla testa, ha preferito abbandonare il campo anche in maniera precauzionale, ma non era nulla fortunatamente di serio. In attacco ha aperto il ballottaggio tra Luka Jovic e Santiago Giménez, con il secondo che ha fatto vedere grandi cose nella partita contro il Bologna e vive un ottimo momento di forma, forte dei tre gol segnati nelle ultime tre partite. Però il serbo si è spesso rivelato decisivo nei finali di gara, con Cesar dovrà quindi valutare tra i due chi potrà incidere di più, anche in funzione della possibile poi gestione dei campi a gara in corso, che potrebbe anche protrarsi ai supplementari. Un altro rebus riguarda la difesa: Jimenez o Walker. L'inglese è stato determinante nell'ultima uscita contro il Bologna, riportando ordine dopo una fase iniziale confusa, e si candida per una maglia da titolare. Restano invece ancora i box Bondo e Sottil, entrambi in fase di recupero, e non saranno inevitabilmente disponibili per la finale, appunto, di mercoledì. Dicevamo anche un po' del mercato del Napoli, perché Jonathan David diventa uno dei grandi obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. L'attaccante canadese classe 2000, in scadenza di contratto con il Lille già da mesi, ha chiarito di non voler rinnovare il contratto col club francese e di volersi muovere da svincolato. Tra le varie opzioni c'è da prendere in considerazione anche il Napoli, società che ieri, tramite il suo entourage, avrebbe incontrato per la prima volta appunto il giocatore. Quello tra gli agenti di David, il direttore sportivo Mann e il presidente Aurelio De Laurentiis è stato un summit andato in scena prima della partita pareggiata con il Genoa per 2-2, un incontro necessario dopo tutti i contatti telefonici per chiarire vis-à-vis quali sono le condizioni economiche dell'affare, ovvero un ingaggio simile a quello poi di Romelu Lukaku, circa 6 milioni di euro netti a stagione, più bonus e commissioni per un calciatore corteggiato da mezza Europa che a 25 anni è reduce da una stagione con 25 gol in Champions League, di cui 9, pardon, in Champions League. Il Napoli ha preso nota delle richieste, ha confermato il suo interesse, si iscrive quindi alla lista per arrivare a Jonathan David, perché la necessità è quella comunque di prendere un grande centravanti per la prossima stagione, un calciatore che possa prendere il posto di Lukaku o magari anche al suo fianco, un attaccante che possa poi alzare il livello, leggiamo su tutto il mercato web, rispetto alla presenza per adesso di Giovanni Simeone, che non ha avuto tanto spazio proprio perché la differenza di livello tra il titolare Lukaku e Giovanni Simeone era troppa, e quindi Lukaku ha fatto gli straordinari in una stagione che sta regalando al Napoli un finale da brividi, che può essere grande trionfo e vittoria, può essere grande amarezza, ma questo lo scopriremo con il tempo. A proposito di tempo, il nostro a disposizione è scaduto, quindi è pronto Maracanà, è pronto Marco Piccari, ringrazio Giorgio Sorani.
Mangia il pollo con le mani.
Ringrazio anche Andrea Maiocca, che sta per subentrare. Non c'è niente.
Bentornato.
Bentornato a Maiocca, io vi do appuntamento a domani. Ciao.